Buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo episodio, quindi dedicato al cinema fantascientifico italiano. Nella precedente puntata abbiamo un po' parlato degli esordi del cinema italiano dal punto di vista fantascientifico e da come alcuni registi anche americani hanno preso spunto da dei nostri registi. Il primo caso, il primo esempio è quello di Ridley Scott, che ha preso spunto da un film di Margheriti che è Spaceman. Quindi ovviamente il cinema americano più volte ha, diciamo, elogiato il cinema italiano in varie sue forme, anche in varie pellicole horror viene spesso citato o tramite una scena magari canonica di un film horror italiano oppure viene citato in altre cose. Altro esempio che vi posso dire è quello di Tarantino, che ha elogiato il cinema dei spaghetti western con Django, sia per il titolo Django di Tarantino, che è un titolo tratto da Django di Corbucci, sia anche dalla partecipazione da un cameo di Franco Nero e sia anche dalla scena delle Iene quando viene tagliato l'orecchio, scena presa papale papale da Django, appunto, di Corbucci. Però non ci cincischiamo e andiamo subito a leggere un altro genere, fantaspionaggio all'italiana e i supereroi mascherati. Il cinema italiano di spionaggio comprende tutti quei film prodotti principalmente nella metà degli anni 70, che nascevano in Europa sulla scia del successo dei film di James Bond. Il filone negli Stati Uniti è chiamato Eurospy, dato la frequenza delle numerose coproduzioni tra stati europei. L'Italian Spy è stato prodotto a metà degli anni 70 nell'ambito del cinema di genere, con film a basso costo e B-movie, all'ombra dei due generi, il peplum prima e gli spaghetti western poi. Il primo vero film di questo genere è Tra un bacio e una pistola, mediometraggio prodotto nel 1960, diretto da Corrado Farina. All'interno del sottogenere si creano vere e proprie serie, come ad esempio quella del personaggio di Zero di Os 117 del regista André Unebelle, ispirato al personaggio ideato da Jean Bruce, o il simpatico personaggio John Walker, portato al cinema da Gianfranco Parolini e interpretato da Tony Kendall, pseudonimo dell'italiano Luciano Stella. Altri personaggi seriali sono 077, interpretato da Ken Clark, e il suo omonimo 077, interpretato da Richard Harrison, che ha fatto anche una serie di film sui ninja, che sono di un B-movie, di uno Z-movie terribilissimo, perché vedi proprio i ninja fatti male, proprio una roba imbarazzantissima. L'agente 3S3 dei film di Sergio Sollima e la serie francese dell'agente Coplan. Tra i non molti precursori del genere spionistico in Italia, ben prima degli anni 60, il film del 1938, Lotte nell'ombra di Domenico Gambino e La casa senza tempo di Andrea Forzano, un fantaspionistico giallo-rosa realizzato nel 1943. È quello che vi ho detto nella scorsa puntata, che poi il doppiaggio l'ha riscritto totalmente. Io sono contrario a questa cosa, perché per me i film sono film e vanno lasciati così, non vanno strumentalizzati a livello politico, non vanno fatti così, però hanno deciso così. E noi prendiamo atto di questa cosa. Non mancano delle parodie come Flit, interpretato da Raimondo Vianello, e gli agenti 002 Frank e Ciccio. Quindi torniamo al cinema italiano del 65-67, viene sommerso da una marea di film a basso costo di fantaspionaggio. Quindi ricordatevi sempre questa cosa del cinema a basso costo. Intanto andiamo a vedere. Sono delle domande. Più che altro non diventa un lavoro coerente, cioè pulito. Ah, ok. Sì, ma io sono contrario, perché in realtà questo film del 38 nasce come un elogio ai fascisti. Però c'è anche da dire una cosa, che sono film, ok, è stato ridoppiato e infatti i nemici sono i nazisti, vabbè, tutto quello che è. Però Io l'avrei lasciato così perché, però l'epoca era di cancellare tutto quello che poteva essere pericolosissimo per svariate cose politiche. Cioè, quindi, vabbè, lo capisco questa cosa. Oggigiorno io non l'avrei toccati questi film qua, però, ma anche per un discorso proprio di come era girato un film, di come era fatto, che dinamiche c'era, perché poi immagino che il doppiaggio non sia proprio ben fatto, nel senso che un doppiaggio mal fatto insomma si nota in maniera proprio ed evidente. Per esempio le parole non corrispondono al movimento della bocca, ecco, magari ridoppiandolo ancora ci sono questi problemi. Io non lo so perché non l'ho visto, però se tanto mi dà tanto, ho paura che abbiano questo tipo di problemi. Comunque, cercano di imitare i film britannici di successo dedicati a James Bond, quindi l'agente 007 di Ian Fleming. Si tratta di pellicole spesso prodotte in collaborazione con altri paesi europei, ma di scarse pretese, girate in fretta e fortemente stereotipate sul modello di James Bond. L'eroico agente segreto è affiancato da donne provocanti e ha invariabilmente come antagonista uno scienziato pazzo o una malvagia organizzazione segreta che nutre folli piani per il dominio del mondo tramite fantascientifiche e improponibili armi apocalittiche. Andiamo un attimo a vedere se nei doppiaggi certe parole per... Esatto, e questo problema del doppiaggio... tanto leggo la domanda. Nei doppiaggi certe parole perdono il significato. Esatto, è proprio questo il problema. Nei comedy è quasi impossibile riportare la stessa battuta. Sì, è il problema che stavo dicendo. Col doppiaggio c'è il rischio di questa cosa. Quindi, ovviamente, lo stesso filone viene subito. Però fatto parodia nel Le spie vengono dal semifreddo di Mario Bava, una coproduzione italo-statunitense in cui recitano assieme a Vincent Price la coppia comica Frank e Ciccio. Tra le altre parodie in chiave comica abbiamo il vostro superagente Flint con Remorno Vianello e due film sull'agente segreto James Stunt con Lando Buzzanca, che all'epoca riscossero un imprevedibile successo di pubblico. E in alcuni critici, molti anni dopo, lo hanno parzialmente rivalutato. Del 1967 è il thriller fantascientifico 4-3-2-1 Morte di Primo Zeio, ispirato a un personaggio popolare nella Germania federale, Perry Rhodan, una sorta di Flash Gordon della fantascienza tedesca. La trama mescola liberamente elementi di avventura spaziale alla spy story e gli effetti speciali sono attribuiti ad Antonio Margheriti. Nello stesso periodo, la loro comparsa, i primi supereroi mascherati del cinema italiano, Superango contro Diabolicus per la regia di Nico Nostro e Goldface, il fantastico Superman di Bitto Albertini. Si tratta di personaggi di imitazione ispirati ai lottatori messicani Lucha Libre, catapultati all'interno di trame fantaspionistiche. La serie più importante è quella dei Fantastici 3 Superman, che ho anche visto e devo dire che insomma non è che siano proprio fantastici come tipo di film, però pellicola del 67 diretta da Gianfranco Parolini come Frank Kramer, proseguita con una decina di titoli di differente successo in cui più volte cambiano registi, interpreti e nome di personaggi. Ok, qua poi ovviamente nasceranno a questo più avanti i vari Satanic, Criminal, anche Diabolic, perché degli anni 60 anche quello, anche se non è proprio spy story, ma Diabolic di Bava, che secondo me è un bel film, è molto diverso dal Diabolic tradizionale. È un Diabolic più che sembra uno 007, però a molti non è piaciuto. Però bisognerebbe anche vederlo con un'ottica che è un bel film, non che è Diabolic, perché sennò... Comunque, andiamo avanti. La fantascienza sociologica è il 68. Qua andiamo proprio negli anni 60. La cultura in Italia tra la fine degli anni 60 e i primi anni 70 è in gran fermento col movimento del 68. Anche nel cinema nasce l'interesse per la fantascienza sociologica. e le storie fantastiche sono un'occasione per fare critica e satira a sfondo sociale. Queste tipo di storie, oltretutto, non hanno bisogno di particolari effetti speciali o di scenografie elaborate, per cui sono alla portata degli scarsi mezzi delle produzioni italiane. La satira e la parodia sono forse l'unico vero ambito in cui la cinematografia italiana di fantascienza abbia saputo offrire contributi originali, in qualche modo anticipatore del filone sociologico, oltre alla decima vittima di cui abbiamo parlato poc'anzi nella precedente puntata, è il film Omicron, che purtroppo ha un nome che adesso non è molto simpatico, però è così il film, non è che ci posso fare niente. Del 63, scritto e diretto da Ugo Gregoretti, una satira sul conflitto di classe in quegli anni, nel quale un alieno si incarna nel corpo di un operaio morto e finisce per incitare i lavoratori allo sciopero. Dello stesso anno successivo è invece Il disco volante, diretto da un giovane Tinto Brass, che è conosciuto per altri tipi di film, ma che ha, come tantissimi altri, fatto altro, tra cui questo Disco volante, che con la scusa di un atterraggio di alieni in un paesino della campagna veneta mette in scena una grottesca satira sulla retatezza di un'Italia provinciale dedita all'alcolismo e alla sua assenza di moralità in tutte le classi sociali, dalla nobiltà alla borghesia e al clero. No, questo non credo che l'hai visto, perché forse questo qua neanche io l'ho visto. Nel film H2S del 68 di Roberto Faenza è narrata la ribellione contro una società tecnocratica e consumistica da parte del giovane protagonista, il quale giunge al punto di piazzare una bomba. La colonna sonora è firmata da Ennio Morricone, che è un grande. Il film scatenò polemiche, fu oggetto di sequestro e di lungo procedimento giudiziario e venne distribuito solo nel 1971. Quindi avete capito bene, la censura e i tribunali in quell'epoca si misero in mezzo in tanti film, tra cui anche quelli di Pasolini, perché anche Pasolini fu censurato e dovette andare anche in tribunale per vari suoi film, per la sua critica anche al clero. Quindi, allora, come nel film Hanno cambiato faccia di Corrado Farina del 71, la fantascienza è utilizzata soprattutto come strumento per elevare una denuncia sociopolitica dai toni anarchici e anticapitalisti, da inserire nel filone surreal contestatario tra favola nera e fantascienza, un po' sulla scia dei primi anni di Faenza, a cui si avvicina per la critica esasperata e grottesca. Citiamo La ragazza di latta di Marcello Aliprandi e o Hanno cambiato faccia di Corrado Farina. Ovviamente citiamo anche Heat It del 69, tratto da un racconto di Roberto Leoni ed esordio di Paolo Villaggio, quindi lui ha esordito nel 69 in questo film, con la colonna di Ennio Morricone e scenografie sopra le righe di Giorgio Giovannini. È qui che il film gioca le sue carte migliori, azzardando nel design minimalista e delle architetture automatizzate degli uffici. Ricordiamo anche come uno dei film simbolo del periodo estetica pop e riferimenti alla natura sessuale è più scanzonato Barbarella del 68. Ecco, io poi Barbarella l'avevo anche visto, che è una coproduzione italo-francese di Dino De Laurentiis per la regia di Roger Vadim, con protagonista Jane Fonda, che rimpiazzò Virna Lisi, che rifiutò la parte, te credo, che la rifiutò, e vari attori italiani del cast. La trama è ispirata al personaggio dei fumetti ed è incentrata sulla affascinante eroina del remoto futuro e alle sue numerose avventure erotiche, ovvio. Ecco perché Virna Lisi non accettò. Uno scenario post-atomico per H. Home, I sopravvissuti di Bruno Gaburro, con Irene Pappas e Filippo Leroy, e ovviamente colonna sonora di Ennio Morricone. Citiamo Il seme dell'uomo, Marco Ferreri, che tratta il tema della fine del mondo in maniera metafisica, mettendo in scena dei superstiti di una misteriosa peste che ha distrutto l'umanità. Quindi abbiamo anche il filone post malattie, post coso, perché anche quello rientra nella fantascienza. Citiamo anche Colpo di Stato, una graffiante commedia fantapolitica di Luciano Salce, che mette in scena un'Italia che per un errore di calcolo vince il Partito Comunista in Italia invece che la Democrazia Cristiana, scatenando reazioni di panico. Osteggiato sia a destra che a sinistra, la pellicola fu subito ritirata dalla circolazione. Ecco, quindi vedete, la censura qui cosa fa? Solo perché vince per un errore il Partito Comunista, il film viene ritrattato, viene tolto, forse anche bruciato, viene buttato in qualche cantina. Pazzesco. Ed è incredibile questa cosa. Però comunque la censura e gli organi così erano molto pericolosi all'epoca. Tu dovevi fare una certa cosa e stare attento a non entrare, a non superare quel limite. Ed è una fine che ha fatto anche Pasolini, ripeto, o anche Deodato, vabbè, anche Deodato venne chiamato in tribunale per Cannibal Holocaust, perché si pensava che lui avesse ucciso veramente della gente, e quindi, che è impossibile, però, evidentemente. E poi, ecco, poi prima di andare ancora avanti, cito anche che la Chiesa ha sempre messo becco nella cinematografia, perché quando arriva un film, ora molto meno, infatti adesso accettano un po' tutto, però ai tempi praticamente arrivava un film e veniva messo sotto la lente di ingrandimento della commissione del Vaticano. Se un film superava la loro cosa, il Vaticano alzava il telefono e diceva, oh, allo Stato italiano, diceva, oh, guarda che questo film non va bene. Bisogna levarlo. È così. Adesso è molto meno, molto molto meno, ma una volta bisognava stare attenti alla commissione anche di, oltre a quella italiana, bisognava stare attenti alla commissione del Vaticano, perché sennò il film non usciva. Questo è questo. Anche se alcuni dicono che quelli di esorcismi in realtà sono condannati, in realtà non è vero. Anzi, la Chiesa apprezza tantissimo questi film, tant'è che l'esorcista è stato un film sacro della Chiesa e lo è ancora adesso, perché vede il bene contro il male, eccetera. Comunque, torniamo avanti. Nel campo dell'animazione citiamo il film VIP, Mio fratello superuomo, di Bruno Bozzetto. Allora, leggiamo nel box domande. Beh, degli innocenti ci rimettono sempre anche la storia di Sacco e Vanzetti, i immigrati italiani in America e poi vennero giustiziati a sedi elettriche. Sì, è vero, è vero. Sì, sì, avevo visto quel film effettivamente, e devo dire che è vero, vero. Però vabbè, queste sono il problema sono queste commissioni. Adesso la maglia della censura è molto più easy, ma qua bisogna contare che siamo negli anni 70, quindi tutto quello che arrivava era sott'occhio. Erano tutti sott'occhio sia della censura italiana sia della commissione del Vaticano, ma questo me l'hanno confermato anche molti registi che ho conosciuto grazie al mio amico, che mi hanno detto effettivamente è così. Adesso è molto meno, adesso veramente continuo a vederseli in questa commissione del Vaticano, continuano a vedersi i film quando escono, ma molto difficile che li censurano o li bannano, è molto molto difficile, deve essere proprio una cosa che però è abbastanza difficile, sì. Il problema della censura, bisogna vedere cosa censurano. Adesso possono mettere vietato ai 18, vietato ai 14, che tanto uno se ne reperisce lo stesso, non è che... Comunque, andiamo avanti. Nel 69 viene presentato al Festival Internazionale del Film di Fantascienza Trieste, che c'è ancora adesso, se non erro, no, forse no, ce n'è un altro di fantascienza in Italia, Il tunnel sotto il mondo, opera prima di Luigi Cozzi, che diverrà una delle maggiori personalità del mondo della fantascienza italiana. È una pellicola sperimentale ispirato al racconto omonimo di Frederick Pohl, un classico della satira del consumismo. Un'intera comunità viene tenuta prigioniera dai ricercatori pubblicitari. Liliana Cavani, nel suo film del 70, I cannibali, riambienta a Milano in un futuro imprecisato l'Antigone di Sofocle, in cui rintraccia gli elementi per una riflessione sulla contestazione del 68. Quindi Il malessere sociale è protagonista in NP Il segreto di Silvano Agosti, sempre con Irene Pappas e Francisco Rabal. La storia di un inventore che viene privato dal governo della sua industria e socialmente degradato e che scoprirà che le sue macchine da lui inventate e pensate come strumento di progresso e in favore del terzo mondo vengono impiegate in prospettiva di un'eliminazione sistematica degli oppositori e dei superflui. La pellicola di Agosti condivide con H2S la rilettura di un contesto fantascientifico tesi libertaria del 68. Quindi anche qui abbiamo un film, tutti questi film non so se sono mai usciti veramente qua. Leggiamo. Un tempo fa la Chiesa era più rigida in alcuni film. Sì, hanno un'elasticità eccezionale dei film Codice da Vinci. Ma lo critico, ma non l'hanno osteggiato però. Non l'hanno osteggiato. Bisognava anche tener conto. Se un film come il Codice da Vinci fosse uscito negli anni 70, vi assicuro che non l'avremmo mai visto. Ma questo è abbastanza, non l'avremmo mai visto, mai. Su questo ci metto la mano sul fuoco, non l'avremmo mai visto questi film qua. Anche Angeli e Demoni fosse uscito negli anni 70, non l'avremmo mai visto, l'avrebbero bloccato in tutti i modi. Quindi sì, vanno a criticare, ma non vanno più a premere per toglierlo, a meno che io mi ricordo i film non sono stati più proprio osteggiati come abbiamo visto prima, film del genere, non sono più stati osteggiati, anche perché oggi c'è internet, cioè se io so che questo film viene bloccato, ho curiosità a reperirlo e quindi lo guardo, e il loro obiettivo non è farlo vedere, è non farlo vedere, quindi se loro me lo bloccano e dico ma questo film non si può più vedere perché è il male assoluto, io sono curioso e me lo vado a vedere, quindi ottengono un effetto opposto, e questo è psicologia, non è una cosa strana. Andiamo avanti. L'invenzione di Morel, Emilio Greco, adattamento all'omonimo romanzo di Adolfo Bioy Casares, tratta un punto di vista più intimistico la questione della fintezza dell'esistenza. Un naufrago, si ritrova su un'isola in cui nessuno fa caso alla sua esistenza e tutti finiscono per ripetere gli stessi gesti, gli stessi discorsi come in un ciclo infinito. Nel 75 conviene far bene l'amore di Pasquale Festa Campanile è immaginata una civiltà del futuro alle prese con una crisi energetica Italia nel quale si scopre che il sistema di trarre energia dai rapporti sessuali. Sì, magari, cavolo, sarei tutti i giorni, se si potesse trarre energia dai rapporti sessuali lo farei tipo 50 volte al giorno, cavolo. Facendoli diventare un obbligo, qua è pazzesco. Dov'è che devo firmare? dove si firma? Si tratta di una pellicola a cavallo con la commedia erotica che ha pare influenzato dalla crisi petrolifera del 70 e dalle teorie reciziane. Non so se l'ho detto bene, sicuramente no. Con la fantascienza sociologica si cimenta Ugo Tognazzo, che è stato un grande sia attore che anche regista, stavolta in veste di regista, né I Viaggiatori della Sera del 1979, un film d'autore, che poi andremo a vedere cosa è un film d'autore nelle prossime puntate, tratto dal romanzo omonimo di Umberto Simonetta, ambientato in un futuro distopico che non tollera più la condizione della vecchiaia e degli anziani, i quali devono partecipare a un grande gioco che prima o poi ne decreta l'eliminazione fisica. Nel 75 Luigi Cozzi e Ugo Malguti organizzano al Cinema Planetario di Roma una rassegna dedicata esclusivamente al cinema di fantascienza che contribuisce a diffondere l'immaginario fantascientifico. Nella capitale si teneva già ogni anno presso il Palazzo dei Congressi la mostra della tecnologia aerospaziale, durante la quale venivano proiettate pellicole di fantascienza. Andiamo a un altro filone che secondo me è importante, gli ultimi 5 minuti di puntata, con un genere che magari molti associano a questo, che è appunto gli scontri stellari e gli alien, che è bellissimo perché qua abbiamo i primi cloni italiani di film e serie. Allora, andiamo su. Il successo di Guerre Stellari di George Lucas, di cui non mi voglio neanche mettere a parlare adesso, fa tornare in auge alla fine degli anni 70 il filone dell'avventura spaziale, lanciando un modello Colossal con un uso massiccio di effetti speciali che consolida il predominio degli Stati Uniti in questo mercato, te credo, perché Guerre Stellari è costato un botto e noi ovviamente non potevamo neanche anche solo avvicinarci. Sulla scia del successo di Lucas, il regista Alfonso Brescia gira con lo pseudonimo di Hal Bradley una serie di film a basso costo, ovviamente, tra il 1977 e il 1978, che si chiamano Anno Zero, Guerra nello Spazio, Cosmo 2000, Battaglie negli Spazi Stellari e La Guerra dei Robot, con l'ambizioso progetto di dare vita a una nuova epopea spaziale senza riuscire. Secondo, vabbè, dei commenti, vennero costruiti in maniera frettolosa, budget minimo e riutilizzato quasi per intero i stessi set e il medesimo cast per tutti i tre film. Vabbè, questo è ovvio. Il regista italiano Luigi Cozzi realizza nel 1978 con uno pseudonimo, Livis Cotes, la sua pellicola più celebre, Scontri Stellari oltre la terza dimensione, una coproduzione italo-statunitense. Uscito a poca distanza dal primo episodio del film di Lucas e pubblicizzato come risposta italiana al blockbuster statunitense. Sì, vabbè, ma questa è una stronzata, però, perché qua il primo film di Lucas sarà costato come tutta la cinematografia degli anni 70 italiano. Nonostante fosse chiaramente un B-movie rispetto agli standard hollywoodiani, vantava la presenza nel cast di una star di Hollywood come Christopher Plummer. Benché a causa del titolo, il film di Cozzi sia stato spesso visto come un rifacimento alla buona di Guerre Stellari, la trama ha somiglianze molto superficiali e cita numerosi altri classici di genere degli anni 30 e 40. Nel 1980 Cozzi scrive e dirige il suo ultimo film di fantascienza, che è Contamination, un fanta horror a partire da un film di invasione ispirato ad Alien, e diventa una space opera piena di citazioni. Vari altri film si ispirarono alla pellicola di Ridley Scott del 79, tra questi Alien 2 sulla Terra. Questo l'ho anche visto ed è un film abbastanza proprio di serie B becero. Cioè, Alien è chiaramente è stato fatto apposta. Si chiama e se tu hai visto il primo Alien, questo qua è un Alien apocrifo, che sono quei film. E poi andremo a vedere anche che cos'è un film apocrifo, che è quello praticamente con lo stesso nome, ma tutt'altra cosa, come per esempio Alien 2 sulla Terra del 1980, un seguito apocrifo di Ciro Ippolito, fu accusato di plagio, e te credo, perché è praticamente uguale. Alien 2, ma non c'entra nulla con Alien proprio, non c'entra nulla. L'isola dei uomini pesce, un fanta horror del 1979 di Sergio Martino, che sembra ispirato a un film flop del 77, L'isola del dottor Moreau, trito remake del film 1932. Il primo Alien comunque non è male, ma ce ne sono di quelli autentici. Abbiamo, mi sembra, 4 più 2 più Prometheus, che è il prequel, e Alien Covenant, che è un buon film, però questo Alien 2 non c'entra nulla, è roba italiana anni 80, non c'entra nulla questo film qua, proprio una cosa, è come Terminator italiano, è un'altra cosa che non c'entra nulla con questi film qua, sono seguiti proprio apocrifi, e sono appunto dei film che hanno il titolo, ma non c'entrano nulla. Margherita, allora aspettate, ok. Ancora nel 1980 esce Io e Caterina, diretto e interpretato da Alberto Sordi, in cui, come solitamente avviene nelle commedie italiane, l'elemento fantascientifico, in questo caso una cameriera robot, è una semplice espediente narrativo per una vicenda comico-satirica. Pupi Avatico Zeder, Zeder dello 1983, un bel film, ragazzi, difficile da capire probabilmente e non capito secondo me adeguatamente, ma è veramente un bel film Zeder. Io all'inizio non l'avevo capito bene, ma poi c'ha dei messaggi dietro. Zeder è un bel film, ovviamente ha floppato perché la gente non l'ha capito. Zeder, 1983, Pupi Avati. Mette invece in scena un fanta horror in cui mescolano alchimia, fantascienza, thriller ambientato e alchimia in Emilia-Romagna, dove un particolare tipo di terreno sembra in grado di far resuscitare i morti. Allora, scrivo... Ok. Ma poi Avati comunque è sempre stato... Era geniale, ha fatto un film pazzesco, genialissimo. E poi si è un po' perso, però aveva fatto bene anche Il Signor Diavolo, che è un... la gente l'ha stroncata, non so su che basi, ma è un buon film, non è, oh, non è eccellentissimo, però non è neanche così brutto come qualcuno sostiene, quindi è quello, ecco. Io credo che sia uno dei buoni film, e poi è stato un ottimo mestierante comunque. Allora, io direi di fermarci qui oggi, abbiamo parlato, quindi siamo andati un po' avanti, nella terza parte andremo avanti con il dopo bomba, quindi dopo post-apocalittici e i nuovi barbari e la seconda metà degli anni 80 e la crisi, e se riusciamo andiamo col cinema anni 90 per poi andare a affrontare la quarta parte, quindi della faccenda. E quindi io vi ringrazio con la vostra compagnia, la vostra attenzione, le vostre domande, che potete anche farmi anche in un box domande in un'altra volta. Io vi do appuntamento alla prossima puntata, alla prossima cosa che tratteremo ancora appunto il cinema. Vi ricordo i nostri social, quindi come Elisir Podcast, vi diamo appuntamento anche in live ovviamente su Twitch, che vi aspettiamo. Ancora una volta, buona proseguimento. Ciao.